I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Dalla pagina al microfono. Continuiamo anche oggi a leggere Le notti bianche di Fyodor Dostoevskij. Abbiamo imparato in queste puntate a conoscere la figura del protagonista, il sognatore, che è imbevuto di letture romantiche e a cui soltanto l'incontro fortuito, casuale, con Nastenka, con la giovane Nastenka, ha offerto degli scampoli di vita vera. Nel corso dei loro appuntamenti notturni per le vie di una San Pietroburgo deserta, nella magia ovattata delle notti bianche appunto di San Pietroburgo, i personaggi arrivano ad una vera, ad un vero scambio, si rivelano proprio nella loro tormentata sincerità. E gran parte infatti della narrazione del romanzo avviene sotto forma di dialogo, tant'è vero che un critico letterario ha definito i personaggi dostoevskiani pura voce. E proprio da questo dialogo, in maniera particolare dal racconto del personaggio femminile di Nastenka, vengono alla luce anche i tratti degli altri due personaggi della vicenda, e cioè la nonna e l'inquilino. Quest'ultimo si contrappone decisamente al sognatore, un temperamento forte, positivo, contrapposto appunto a quella sorta di clown triste, a quella sorta di malinconico Pierrot che è il nostro protagonista. L'inquilino ha invece i piedi ben piantati per terra, si rende conto di non poter sposare la ragazza perché non ha ancora una posizione solida e dunque ha rinviato le nozze di un anno ed è partito per Mosca per far fortuna. Ora però è ritornato, ma ancora non si è fatto vivo con Nastenka. Qui ella si fermò, tacque per un po', chinò la testa e all'improvviso, coprendosi il viso con le mani, iniziò a singhiozzare tanto forte che sentì un tuffo al cuore per quei singhiozzi. Non mi sarei mai aspettato un simile epilogo. Nastenka. Nastenka. Oh, in nome di Dio, non piangete. Perché, sapete, forse non è ancora qui.
È qui! È qui! Questo lo so. Avevamo fatto un accordo, sempre allora, quella sera, la vigilia della sua partenza, quando già avevamo detto tutto quello che vi ho raccontato e ci eravamo accordati. Venimmo qui a passeggiare, proprio su questo lungo fiume. Erano le 10. Sedevamo su questa panchina. Oh, già non piangevo più. Mi era dolce ascoltare ciò che lui diceva. Disse che subito, appena rientrato, sarebbe venuto da noi e se non l'avessi respinto, avremmo detto tutto alla nonna. Ora è arrivato, questo lo so, e non è qui, non è qui!
Oddio mio, ma davvero non posso in nessun modo essere d'aiuto al vostro dolore. Ma dite, Nastenka, non potrei andare almeno io da lui?
Sarebbe forse possibile?
Beh, no, si intende, no. Ma ecco, scrivete una lettera.
No, non è possibile. Non si deve.
Ma come non si deve? Perché mai non si deve? Ma sapete, Nastenka, una di quelle lettere... Cioè, lettera è lettera e... Ah, Nastenka, è così. Abbiate fede in me, abbiate fede. Non vi darei un cattivo consiglio. Tutto ciò si può aggiustare. Voi avete già fatto il primo passo... Perché mai ora...
Non si deve, non si deve. Sarebbe come se mi imponessi.
Ah, mia buona Nastenka. Ma no, no. Voi, in definitiva, siete in diritto. È perché lui vi ha fatto una promessa. E per giunta, da tutto, io vedo che è una persona gentile, che si è comportato bene. Come si è comportato? Si è legato con una promessa. Ha detto che non avrebbe sposato nessuna a parte voi, se si fosse sposato. A voi invece ha lasciato la piena libertà di respingerlo eventualmente. In tal caso potete fare il primo passo, ne avete il diritto, avete un vantaggio su di lui, seppure, per esempio, voleste scioglierlo dalla parola data.
Ascoltate, voi cosa scrivereste?
Cosa?
Ma la lettera.
Ah, ecco quello che scriverei. Gentile signore...
È assolutamente necessario quel gentile signore?
Assolutamente. Del resto, perché mai? Penso...
Su, avanti.
Gentile signore, scusatemi se... Ma no, non sono necessarie le scuse. Qui il fatto in sé giustifica tutto. Scrivete semplicemente, vi scrivo. Perdonate la mia impazienza, ma sono stata felice un intero anno nella speranza. Ho forse colpa se ora non posso sopportare nemmeno un giorno di incertezza. Ora, quando siete già arrivato, voi forse avete già tradito i vostri propositi. Allora questa lettera vi dirà che io non vi biasimo e non vi accuso. Non vi accuso di non avere io potere sul vostro cuore. Così è il mio destino. Voi siete una persona nobile. Non sorriderete e non vi risentirete per queste mie righe impazienti. Ricordate che le scrive una povera ragazza che è sola, che non ha da chi imparare, con chi consigliarsi e che non ha mai saputo dominare il proprio cuore. Ma perdonatemi se nella mia anima almeno per un attimo si è insinuato il dubbio. Voi non siete capace nemmeno col pensiero di offendere colei che vi ha tanto amato e vi ama.
Sì, sì, è proprio come l'avevo pensata. E voi avete sciolto i miei dubbi. È stato Dio a mandarvi da me. Oh, vi ringrazio, vi ringrazio.
Per cosa? Perché Dio mi ha mandato.
Sì, se non fosse che per questo.
Nastenka, noi ringraziamo gli altri non fosse che perché vivono insieme a noi. Io vi ringrazio perché mi avete incontrato, perché per tutta la mia vita vi ricorderò.
Beh, basta, basta. E ora ecco, ascoltate un po'. Allora, ci fu l'accordo che non appena fosse arrivato, mi avrebbe dato sue notizie lasciandomi una lettera in un posto da alcuni miei conoscenti, gente buona e semplice, che non sa niente di tutto ciò. O, se non fosse stato possibile scrivermi una lettera, poiché in una lettera non sempre puoi dire tutto, allora, lo stesso giorno in cui fosse arrivato, sarebbe stato qui alle 10 in punto, dove decidemmo di incontrarci. Del suo arrivo sono già a conoscenza, ma è già il terzo giorno, e né lettera e né lui. Allontanarmi da mia nonna di mattina non mi è assolutamente possibile. Date voi stesso domani la mia lettera a quelle brave persone delle quali vi ho parlato. Loro gliela faranno avere. E se ci sarà risposta, voi stesso la porterete la sera alle 10.
Ma la lettera? La lettera? Prima bisogna scrivere la lettera. Così forse sarà tutto rimandato a dopodomani.
La lettera. La lettera. Ma
non finì la frase. Dapprima voltò il visino, arrossì come una rosa, e all'improvviso sentì nella mia mano una lettera, evidentemente già scritta da tempo, bella pronta e sigillata. Un noto, caro, grazioso ricordo mi venne alla mente.
R-O-R-O S-I-Z Rosina.
Cantammo a due, io quasi abbracciandola estasiato, lei arrossendo fino a un posto e ridendo tra le lacrime che come perline tremavano sulle sue ciglia nere.
Oh, beh, basta, basta. Ora addio. Eccovi la lettera. Eccovi anche l'indirizzo dove portarla. Addio. Arrivederci. A domani.
Mi strinse forte le due mani. Mi fece un cenno di saluto col capo e balenò come una freccia nel suo vicolo. Io rimasi a lungo fermo lì, accompagnandola con gli occhi. A domani. A domani. Mi passò per la testa. quando scomparve ai miei occhi. Oggi è stata una giornata uggiosa, piovosa, senza spiragli, come la mia futura vecchiaia. Mi opprimono dei pensieri così strani, delle sensazioni così cupe, delle domande ancora così oscure per me si affollano nella mia mente e mi pare di non avere né la forza né la voglia di risolverle. Non sono io che posso risolvere tutto ciò. Oggi non ci vedremo. Ieri, quando ci siamo salutati, le nuvole hanno preso a velare il cielo e si è alzata la nebbia. Ho detto che oggi sarebbe stata una brutta giornata, lei non ha risposto. Non voleva contraddire, per lei questo giorno è luminoso e chiaro, e nemmeno una nuvoletta offusca la sua felicità. Se pioverà non ci vedremo, aveva detto. Non verrò. Pensavo che non si sarebbe nemmeno accorta della pioggia odierna, ma intanto non è venuta. Ieri era il nostro terzo incontro, la nostra terza notte bianca. Tuttavia, quanto rendono meravigliosa una persona la gioia e la felicità. Come ferve un cuore innamorato. Sembra che tu voglia riversare tutto il tuo cuore in un altro cuore. Vuoi che tutto sia allegro, che tutto rida. E quanto è contagiosa questa gioia. Ieri, nelle sue parole, c'era una tale dolcezza, una tale bontà verso di me nel cuore. Come si preoccupava di me. Quante moine mi faceva, come incoraggiava e deliziava il mio cuore. E io prendevo tutto per oro colato. Pensavo che lei... Dio mio, come ho potuto pensarlo? Come ho potuto essere così cieco quando tutto era stato già preso da un altro, tutto non era mio? Quando in definitiva anche quella sua tenerezza, la sua sollecitudine, il suo amore, sì, amore per me, non era altro se non la gioia dell'imminente incontro con un altro, il desiderio di infondere anche in me la sua felicità. Quando egli non venne, quando a lungo aspettammo invano, lei si accigliò, si fece timida, si impaurì. Tutti i suoi movimenti, tutte le sue parole non erano più tanto leggeri, giocosi e allegri. E, cosa strana, raddoppiò la sua attenzione nei miei confronti, come se sperasse istintivamente di trasfondere in me ciò che lei stessa sperava per sé, ciò che temeva non si avverasse. La mia Nastenka si fece tanto timida, si spaventò tanto, che sembrò finalmente capire che l'amavo e rammaricarsi del mio povero amore. Così, quando siamo infelici, sentiamo più fortemente l'infelicità altrui. Il sentimento non si frantuma, ma si concentra. Arrivai da lei col cuore traboccante. E a stento aspettai l'appuntamento. Non avevo previsto quel che avrei provato. Non avevo previsto che tutto sarebbe finito diversamente. Lei raggiava di felicità, aspettava la risposta. La risposta era lui in persona. Doveva venire a correre al suo richiamo. Lei arrivò prima di me, d'un'ora intera. Dapprima rideva forte di tutto, rideva ad ogni mia parola. Avevo iniziato a parlare e tacqui.
Sapete perché sono tanto contenta di vedervi, perché oggi vi amo tanto.
E il mio cuore iniziò a tremare.
Vi amo, perché non vi siete innamorato di me, perché un altro al posto vostro avrebbe iniziato a farmi quietare e a darmi fastidio, avrebbe sospirato o si sarebbe ammalato, e voi invece siete così caro.
E qui ella strinse tanto la mia mano che per poco non gridai.
Dio, Dio, che amico siete! Ma vi ha mandato Dio da me. Insomma, cosa ne sarebbe di me se voi ora non foste con me? Come siete disinteressato! Come sapete amarmi bene! Quando mi sposerò, saremo molto amici, più che fratelli. Vi amerò quasi quanto lui.
In quel momento mi sentii terribilmente triste. Tuttavia, qualcosa di simile al riso si mosse nella mia anima. Voi siete nervosa. Voi avete paura. Pensate che non verrà.
Dio sia con voi. Se fossi meno felice, forse piangerei per la vostra sfiducia, per i vostri rimproveri. Ma ci penserò poi. Ora invece vi confesso che dite la verità. Sì, sono come fuori di me. Sono come tutta presa dall'attesa. E percepisco tutto come troppo facile. Oh, ma basta. Lasciamo stare i sentimenti.
In quel momento si sentirono dei passi e nell'oscurità apparve un passante che camminava verso di noi. Ambedue iniziamo a tremare. Mancò poco che lei gridasse. Io le lasciai la mano e feci come per andarmene. Ma ci sbagliavamo, non era lui.
Cosa temete? Perché avete lasciato andare la mia mano? E allora? Lo accoglieremo insieme. Voglio che veda come ci vogliamo bene.
Come ci vogliamo bene. Oh, Nastenka, Nastenka, pensai. Quanto hai detto con queste parole? Per un amore del genere, Nastenka, in un altro momento si raggela un cuore e l'anima si sente soffocata. La tua mano è fredda, la mia ardente come il fuoco. Come sei cieca, Nastenka. Quanto è insopportabile una persona felice in certi momenti. Ma io non posso essere in collera con te. Ascoltate, Nastenka. Sapete cosa ho avuto tutto il giorno?
Ebbene, cosa? Che cosa? Ditemelo in fretta. Ma come siete stato taciturno finora?
In primo luogo, Nastenka, quando ho eseguito tutte le vostre commissioni, ho dato la lettera, sono stato dalle vostre brave persone, poi sono tornato a casa e mi sono messo a dormire.
Tutto qui?
Sì, quasi tutto qui. Mi sono svegliato un'ora prima del nostro appuntamento, ma era come se non avessi dormito. Non so cosa avevo. Camminavo per venirvi a raccontare tutto ciò, come se il tempo per me si fosse fermato. Come se una sola sensazione, un solo sentimento da questo istante dovesse rimanere dentro di me in eterno. Come se un solo minuto dovesse durare l'intera eternità e tutta la vita si fosse letteralmente fermata per me. Quando mi sono svegliato, mi è sembrato che un motivo musicale, ben noto da tempo, ascoltato un giorno da qualche parte, dimenticato e dolce, ora riaffiorasse in me. Mi è sembrato che da tutta una vita chiedesse di sgorgare dalla mia anima e solo ora...
Oddio mio, Dio mio, ma cosa significa tutto questo? Non capisco una parola.
Nastenka, volevo trasmettervi in qualche modo questa strana sensazione.
Basta, smettetela, basta.
All'improvviso divenne insolitamente chiacchierona, allegra, vivace. Mi prese sotto braccio, rideva, voleva che anch'io ridessi. E ogni mia titubante parola provocava in lei un riso così sonoro e prolungato. Iniziavo a risentirmi e lei all'improvviso si mise a civettare.
Ascoltate, in realtà sono un pochino seccata per il fatto che non vi siete innamorato di me. Raccapezzatevi un po' con quest'uomo. Ma comunque... Signor irremovibile, non potete non lodarmi per essere così semplice. Dico tutto da sola, dico tutto, qualunque stupidaggine mi passi per la testa.
Ascoltate, sono le 11, mi pare.
Sì, le 11.
Mi pentii subito di averla spaventata, di averle fatto contare le ore. E mi maledissi per quell'accesso di cattiveria. Mi faceva così tristezza. Non sapevo come riscattare la mia colpa. Iniziai a consolarla, a cercare dei motivi all'assenza di lui. ad addurre diverse scuse, prove. Non sarebbe stato più facile in quel momento ingannare altri che lei. Per di più, ognuno in un momento del genere ascolta con una certa gioia qualunque conforto ed è felicissimo se c'è anche solo l'ombra di una giustificazione. Ma è una cosa ridicola. Oltretutto non poteva venire. Voi avete ingannato e confuso anche me, Nastenka, tanto che ho perso il conto del tempo. Pensateci un po'. Ha appena avuto il tempo di ricevere le lettere. Mettiamo che non possa venire. Mettiamo che risponda. Allora la lettera non arriverà prima di domani. Andrò a prenderla domani, sul far del giorno, e vi farò subito sapere. Supponete, infine, un migliaio di probabilità. Non era a casa quando è arrivata la lettera. Forse non l'ha ancora letta. Tutto può accadere.
Sì, sì. Non ci avevo nemmeno pensato. Naturalmente. Tutto può accadere. Ecco cosa farete. Domani andate al più presto. E se ricevete qualcosa, fatemelo subito sapere. Sapete, no, dove vivo?
E iniziò a ripetermi il suo indirizzo. Poi all'improvviso divenne così tenera, così timorosa con me. Sembrava ascoltare attentamente quello che le dicevo, ma quando le rivolsi una domanda, tacque, si confuse e voltò la testolina. La guardai negli occhi e infatti piangeva. Ma insomma, ma è mai possibile? È mai possibile? Oh, che bambina siete! Che infantilismo! Basta! Cercò di sorridere, di calmarsi, ma il mento le tremava e il petto continuava ad agitarsi.
Penso a voi. Voi siete così buono che sarei di pietra se non lo sentissi. Sapete cosa mi è appena venuto in mente? Vi ho messo tutti e due a confronto. Perché lui non è voi? Perché non è come voi? È peggiore di voi, eppure io lo amo più di voi. Naturalmente, forse io ancora non lo capisco del tutto, non lo conosco del tutto. Sapete, è come se lo avessi sempre temuto. Era sempre così serio, come se fosse orgoglioso. Naturalmente so che è solo un'apparenza, che nel suo cuore c'è più tenerezza che nel mio. Ricordo come mi guardò quando io, vi ricordate, andai da lui con il fagottino. E tuttavia, in un certo senso, lo stimo troppo. Ma questo... è come se noi non fossimo pari.
No, Nastenka, no. Significa che lo amate più di qualunque altra cosa al mondo. E lo amate molto più di voi stessa.
Sì, mettiamo sia così. Ma sapete cosa mi è appena venuto in mente? Però ora non mi riferisco a lui. Parlo così, in generale. È già un po' che tutto questo mi è venuto in mente. Ascoltate. Perché non ci comportiamo tutti come fratelli? Perché anche l'uomo migliore è come se nascondesse sempre qualcosa all'altro e gli tacesse qualcosa? Perché non dire subito, direttamente, quello che si ha nel cuore, se sai che non parlerai al vento? Altrimenti ognuno appare più severo di quanto in effetti sia, come se tutti temessero di offendere i propri sentimenti, palesandoli molto velocemente.
Nastenka, dite il vero, ma... questo avviene per molte ragioni.
No, no. Ecco voi, per esempio. Non siete come gli altri. Non so davvero come potrei descrivervi ciò che provo. Ma mi sembra che voi, per esempio, che voi ora... mi sembra che sacrifichiate qualcosa per me. Voi mi scuserete se vi parlo così, ma sono una ragazza semplice. Conosco ancora tanto poco del mondo e a volte non so davvero parlare. Ma volevo solo dirvi che vi sono riconoscente, che anch'io provo tutto ciò e che Dio vi ripaghi con la felicità Ciò che mi avete dettagliatamente raccontato allora del vostro sognatore non è assolutamente vero. Cioè, voglio dire che non ha niente a che vedere con voi. Voi siete in via di guarigione. Voi siete davvero un'altra persona rispetto a come vi siete descritto. Se un giorno amerete, che Dio vi renda felice con lei. A lei invece non auguro niente, perché sarà felice con voi. Lo so, sono anch'io una donna, e voi dovete credermi se ve lo dico.
Tacque, e mi strinse forte la mano. Io anche non potevo dire nulla per l'agitazione.
Ma è evidente che oggi non verrà. È tardi.
Verrà domani.
Sì. Ora lo vedo da sola che verrà soltanto domani. Beh, allora arrivederci. A domani. Se pioverà forse non verrò. Ma dopodomani verrò. Verrò immancabilmente. Qualunque cosa mi accada. Ora staremo sempre insieme. Non è vero?
Oh, Nastenka. Nastenka. Se sapessi come sono solo ora. Quando suonarono le 9, non resistei nella mia camera. Mi vestii e uscii, nonostante il tempo piovoso. Ero lì, seduto sulla nostra panchina. Volevo andare nel loro vicolo, ma ne ebbi vergogna e tornai indietro senza guardare le loro finestre, senza fare nemmeno i 2 passi che c'erano fino alla loro casa. Arrivai a casa talmente angosciato, come non lo ero mai stato. Che tempo umido, uggioso. Se fosse stato bel tempo, avrei passeggiato là tutta la notte. Ma a domani. A domani. Domani mi racconterà tutto. Tuttavia oggi non ci sono state lettere. Del resto non poteva essere diversamente. Sono già insieme.
Rosario Tronnolone ha presentato Le notti bianche di Fyodor Dostoevskij nella traduzione di Luisa De Nardis. Nel ruolo di Nastenka, Francesca Rossiello. Tecnico del suono Roberto Venturini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.